Allora, come vi abbiamo anche anticipato prima nel corso sempre di Maracanã su TMV Radio, ancora intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Cinzia Sant'Angeli, in cabina di regia abbiamo Andrea Maiocca e dall'altra parte del vetro anche Gabriele Latini arrivato in supporto perché stiamo per collegarci peraltro con gli studi di BSO Channel dove dovremmo avere, ci dovrebbero anche sentire i nostri due ospiti e allora gli diamo il benvenuto. Cinzia, ci sei? Perché li vedo?
Ci sono,
li vedo.
Ci sono.
Perfetto,
vediamo,
dai, possiamo andare.
Vediamo se ci sentono e se li sentiamo. Diamo il benvenuto a Marco Guidi, Gazzetta dello Sport. Ciao Marco.
Ciao Marco.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Perfetto.
Gli amici che ci stanno ascoltando.
E vediamo e salutiamo Alessandro Scanziani.
Ciao,
ciao
Ale.
Ciao, grazie dell'invito.
Sempre informissimo. Alessandro presente con noi anche quando siamo stati a Milano col nostro stand qualche annetto fa. Ti sei preso la multa, se non sbaglio, che non riuscivi a trovare posto quel giorno.
Bravissimo, sì, è vero.
Ricordo
Milano,
molto
se non c'è posto da qualche parte la macchina devi lasciare.
Prima o poi
quando
sì.
Ti aspettano e quindi...
Esatto, prima o poi sì. Allora, intanto vi confermo la notizia che abbiamo dato un po' per volta nel corso del pomeriggio. Ronaldo tornerà in Italia nel pomeriggio, starà in quarantena a Torino. Molti si stanno domandando se è una cosa che può fare, che non può fare, se diciamo è una cosa non da comuni mortali. Ovviamente
no,
Ronaldo non prenderà
no.
L'aereo come tutti quanti, prenderà
quello,
un volo privato,
beh,
però
sì.
Anche su questo qualche avete qualche, ve la state facendo anche voi questa domanda? Io Marco comincio da te, cioè ti sei domandata anche tu ma può tornare dal Portogallo in Italia?
In effetti se non fosse Cristiano Ronaldo ma fosse Marco Guidi dubito che, che potrebbe viaggiare, dubito che potrebbe non viaggiare, dubito che potrebbe mettere il naso fuori da casa, perché insomma se sei positivo io penso che anche se ti beccano a fumare una sigaretta fuori dall'ingresso di casa tua non puoi, fino a prova contraria. Poi è vero che Cristiano Ronaldo non è Marco Guidi, però insomma io credo che per andare all'aeroporto in qualche modo farà, non credo che sia in celofanato fino all'aeroporto, quindi insomma qualche dubbio mi viene.
Alessandro, pure tu, diciamo, tu sei Alessandro Scanziani, intanto ti avrebbero fatto partire.
Sì, sì, ma non sono a quel livello. No, è chiaro che lui può prendere la macchina dall'aeroporto, se lo fermano dice sono in macchina con mia moglie, cosa volete, non do problemi a nessuno, l'aereo è suo. E quindi poi lui si chiama Cristiano Ronaldo, non è Scanziani, insomma. Quindi questa è la realtà del mondo, no? Quanti ce ne sono che pur essendo in questo periodo possono prendere e viaggiare dove vogliono? Non credo che sia solo.
Queste insomma sono le riflessioni che ci stavamo facendo, abbiamo voluto condividere anche con voi. Stiamo andando verso il derby di Milano intanto e quindi noi lo vogliamo giocare anche un po' insieme a voi. E anche da questo punto di vista noi aspettiamo un verdetto oggi del giudice sportivo Marco, che potrebbe secondo te condizionare anche la disputa del derby di Milano o come ha detto
ma
anche
tu vuoi
RTS...
mettere proprio carne sul fuoco?
Sì, sì, voglio capire, vi faccio le domande
che questa partita
mi faccio le domande che si stanno facendo poi tutti e che ci stanno girando, no? Cioè, se dovesse la partita Juventus Napoli essere rinviata, tu ti aspetti che qualcosa possa ricadere anche nel derby, visti tanti contagi Covid, soprattutto in casa Inter, o sei d'accordo anche con quello che ha detto Scaroni, questo derby si giocherà?
Secondo me no, per un semplice motivo, che l'ASL di Napoli, almeno formalmente, poi lasciamo stare l'idea che ognuno si possa essere fatto, e anche io ho la mia, però vabbè, lasciando stare quell'idea, quindi formalmente non ha vietato al Napoli di giocare, ha vietato al Napoli di lasciare la regione,
certo.
Cioè di viaggiare. Inter e Milan non hanno di questo problema, non devono viaggiare, devono presentarsi in campo. Quindi io non credo che in questo caso possa intervenire un organismo come l'azienda sanitaria locale. Si rispetterà il protocollo. Il protocollo di Serie A prevede, almeno quello del 2 ottobre che 20 club di Serie A hanno firmato in comune accordo, che l'Inter possa chiedere un rinvio, uno e uno solo, nel corso della stagione per esigenze particolari, nel caso specifico ovviamente per un numero di positivi parecchio alto, però non credo, da quello che filtra a me almeno, non credo che l'Inter lo farà, quindi io credo che Inter-Milan, a meno di nuove positività, perché ricordiamolo, l'Inter sta aspettando ancora che Milan, che i giocatori tornino dalle nazionali, quindi chiaro che se l'Inter tornassero i vari Lukaku, Lautaro Martinez e via dicendo e trovassero altri quattro positivi, magari di quei nomi lì, allora già la questione cambia. Però non credo che Juventus-Napoli inficerà, almeno in maniera formale sulla disputa o meno del derby di Milano.
Oh, intanto in casa Roma c'è la presentazione oggi di Borja Mayoral, le prime parole ve le leggo al volo: sono contento di essere qui. Decisive sono state poi le conversazioni con Fienga e Fonseca per appunto riuscire a strappare il sì del giocatore che è arrivato alla Roma e si sta presentando in questo momento, Cinzia.
Sì, sì, dico Alessandro.
Andiamo da
vai.
Alessandro adesso. Alessandro, temi che il derby non si giochi, il derby si giocherà, che ti aspetti anche dal giudice sportivo per quanto riguarda il verdetto Juventus-Napoli?
Allora, io spero che il derby si possa giocare, che si giochi, che tutte e due le squadre cerchino di essere al top della condizione per poterlo giocare. Per quanto riguarda invece quello che è successo tra Juventus e Napoli, non sono molto contento di quella della decisione che ha preso il Napoli, perché se mi vietano di uscire dalla città, ma io prendo l'aereo, vado a Torino, cioè, non vedo dove sta il problema, e quindi secondo me gli danno 3-0 la Juve, perché se no mettono una cosa che può succedere domani, può succedere domenica prossima. Ogni domenica ci può essere una squadra che ha due o tre che non stanno bene e che dice io non gioco, perché il Napoli sì, io no. E quindi non mi è sembrata una scelta giusta, secondo me, però sono altri che devono dare il giudizio.
E intanto siamo veramente curiosi di conoscere il verdetto. Cinzia.
Facendo un po' il conto di tutte queste situazioni, quindi Covid, nazionali, non si respira quest'area di derby? È un'impressione mia o è così anche per voi? Vado da Marco e poi da Alessandro.
Beh, non si respira innanzitutto perché sarà il primo derby di Milano praticamente senza pubblico, perché i 1000 insomma sono una cosa più simbolica che reale, cioè il primo derby di Milano che si giocherà in un Meazza praticamente spettrale, già questo è una cosa chiaramente che toglie un po' di fascino a una partita come Inter-Milan. Ed è un peccato soprattutto perché in questo momento, dopo anni, il Milan si presenta, che magari è la squadra meno attrezzata sulla carta rispetto a quella nerazzurra, si presenta però primo in classifica a punteggio pieno e con, diciamo, una quadratura che Pioli è riuscito a trovare negli ultimi mesi interessante. Quindi è un derby veramente sulla carta un po' più equilibrato rispetto agli ultimi anni in cui l'Inter li ha vinti praticamente tutti, ma si è presentata quasi sempre col favore del pronostico, forse tranne quello di ritorno del 2018-19 quando il Milan perse e l'Inter ricominciò la sua marcia verso la Champions League arrivando proprio davanti al Milan. Quindi è un peccato questo, si sente un po' meno aria, non tanto per la nazionale, ma secondo me primo per il clima generale che c'è anche a Milano, che è quello insomma di preoccupazione, per non tanto per un'emergenza che al momento secondo me non c'è, ma per un possibile, per uno sviluppo futuro negativo per il calcio e non solo per il calcio. E poi questa cosa del pubblico secondo me pesa tanto comunque sulla nostra cittadina.
Sì, infatti guarda, c'è Vittorio che ci scrive: da interista dico che il derby senza pubblico non è né carne né pesce, vinca chi vinca, un derby la quarta giornata non racconta nulla. Vado da Alessandro.
Ce lo può dire Alessandro che li ha giocati?
No, in effetti
l'hai mai giocato senza pubblico, Ale, un derby?
Perché poi si può anche perdere un derby, sicuramente è meglio vincerlo, però dopo ci sono altre 34 partite in cui puoi recuperare la differenza. E il problema è che un derby deve essere pieno di gente, perché quello che ti dà il tuo pubblico, quello che hanno i tuoi tifosi, ad un giocatore è determinante. Giocare senza nessuno non dico che sia come un amichevole, perché il derby non potrà mai essere un amichevole, però non ti dà quello spirito di quando c'è gente, di quando è pieno, che entri a fare il riscaldamento e lo stadio ci sono già 60.000 persone che cominciano a sostenerti o a fischiarti, e quindi ti danno una carica che senza la gente non può esserci, anche se uno si prepara perché sa che è una partita importante e tutto, ma i tifosi fanno la differenza sostanzialmente, ti danno la possibilità di andare oltre quello che potresti dare in una condizione normale. Perché il derby è così, insomma, più che altre partite.
Tu hai mai giocato un derby, Alessandro, senza pubblico?
No, a dire la verità io non ho mai giocato una partita, senza pubblico. Ho avuto questa fortuna, magari ce n'era poca, perché per esempio a Como il primo anno in B non c'era tantissima gente, oppure ad Ascoli il secondo anno, quando non si andava tanto bene, lo stadio non era sempre pieno, però la gente c'era, insomma, per cui era bello, ti davano una carica anche i tuoi tifosi o anche gli avversari quando ti insultavano ancora prima di cominciare a giocare, come poteva succedere che so, a Roma, per i miei tanti capelli che mi però mi davano, adesso ti faccio vedere io allora.
Che tra l'altro ancora lo fai, perché io ricordo che tu ancora giochi a calcetto e qualcuno quando vuole fare il fenomeno con te dice,
l'hai detto, non, le partite a calcetto amatoriali non si possono giocare.
Certo, tu le hai giocate fino adesso quando si potevano giocare, qualcuno voleva fare il fenomeno con te, dice guarda non facciamo il fenomeno, me la racconta altrimenti poi dopo devo farlo davvero. È vero Alessandro? Quando si poteva ancora fare?
Sono un po' di anni che ho smesso perché ormai l'età è quella che è.
Però ti tieni in gran forma.
Quando giocavo a calcetto giocavo con gli amici, per cui ci si prendeva un po' in giro. Piuttosto quando andavo a giocare con quegli ex giocatori dell'Inter per una società che raccoglieva i soldi poi da dare in beneficenza, allora ogni tanto capitava di trovare dei ragazzotti di 25 anni, massimo 30, che volevano dimostrare quanto erano bravi. Io ne avevo 55 e dicevo come faccio ad andargli dietro a questo? E quindi gli dicevo vai tranquillo perché sennò mi tocca picchiare.
Ecco, appunto, appunto.
Se ti prendo.
Appunto. Marco, allora io chiedo a tutti e due, Alessandro Scanziani e Marco Guidi, qual è la vostra sfida nella sfida in questo derby di Milano? Io ne ho in mente una, ma ve la dico dopo e ve la propongo dopo. Magari avete la stessa sfida in mente. Marco, quale può essere?
Ma, per sfida intendi
giocatore. Sì, sì.
Cioè, anche di ruoli che non si parlano tra di loro.
Sì, 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 potrebbe anche essere quello, sì.
Ma allora, invece io ti scelgo un ruolo dove si parlano spesso uno di fronte all'altro. E cioè, Teo Hernandez da una parte e Hakimi dall'altra.
Hai scelto la mia,
Bella, innanzitutto
sono due che si conoscono bene, perché arrivano da Real Madrid entrambi. Penso che in parte abbiano condiviso una piccola parte dell'avventura a Madrid, perché Teo Hernandez è stato in prestito due volte, Hakimi c'è rimasto praticamente solo un anno e mezzo in prima squadra, intendo, però credo che si conoscono già le giovanili, hanno un anno di differenza, sono due giocatori veramente che vanno a una velocità supersonica, uno gioca a destra nell'Inter Hakimi, l'altro a sinistra nel Milan, Hakimi gioca più alto, però insomma è assai probabile che spesso si affronteranno uno contro l'altro, ed è bello anche perché conoscendosi, secondo me veramente anche loro due è una sfida che vivranno in un certo modo.
Alessandro, questa sfida come la vedi? Io sono due giocatori straordinari, uno Teo Hernandez a me piace moltissimo, l'altro Hakimi è arrivato un po' quasi in sordina, in silenzio, ma l'Inter ha fatto veramente un gran colpo, si è visto soprattutto contro il Benevento, ma in generale si vedrà tanto quest'anno. Sfida nella sfida, sì. Affascinante questa.
Bisognerà dargli un po' più di tempo per ambientarsi, per conoscere i suoi compagni prima di tutto, poi gli avversari, però sicuramente in queste partite iniziali ha fatto vedere di essere un ottimo giocatore. Speriamo che continui, che migliori sempre di più. Io credo che i due che potrebbero fare un po' la differenza potrebbero essere da una parte Ibra e dall'altra Lukaku o Martinez stesso, però io spero che sia una partita bella da vedere, per quanto giocano cercando di vincere sia una che l'altra, perché le qualità le hanno tutte e due. L'Inter ormai sono due o tre anni che ha un certo gruppo di giocatori, il Milan ne ha cambiati tanti e ha tanti giovani, per cui bisogna avere magari un po' più di pazienza, però io credo che entrambi andranno in campo per cercare di vincere la partita. Ripeto il concetto, anche perché se si dovesse perdere dopo aver fatto di tutto per vincere, pazienza, perché comunque il campionato è appena iniziato, c'è tanto tempo ancora eventualmente per recuperare.
Invece andiamo da Marco. Per quanto riguarda il Milan, non ci sarà, non dovrebbe esserci Rebic. Chi sceglierà Pioli per affiancare Ibra?
Questa è una bella domanda, nel senso che in quel ruolo ne ha di opzioni, perché può adattare Brian Diaz, anche se è partito più a destra che a sinistra, nei tre dietro all'unica punta. Io credo che alla fine, anche perché l'Inter con ogni probabilità non avrà né Skriniar né Bastoni, quindi non avrà un centrale fisico, avrà D'Ambrosio a destra con ogni probabilità, allora a quel punto Pioli oserà, per me, però la mia opinione, oserà schierare a sinistra Leao, anche se contro lo Spezia non ha fatto benissimo a sinistra con Colombo centravanti. È vero che con Ibra cambia il mondo e quindi secondo me sceglierà Leao. Occhio anche alla terza opzione, che può essere rispolverare Castiglieco a destra e mettere Salemakers a sinistra. Secondo me le opzioni sono queste, son queste, per me sceglierà Leao. Sceglierà Leao per me.
Invece la seconda scelta che ha fatto darebbe un pochettino più di equilibrio alla squadra, anche in fase difensiva. Una volta che perdono palla, sanno che al di là di Ibra gli altri possono dare una mano per andare a riconquistarla e a chiudere gli spazi, per cui una punta sicura, certa è Ibra, gli altri possono essere anche mezze punte o bravi ad inserirsi negli spazi che gli lascia o che crea.
Alessandro, invece, se tu potessi dare un consiglio a Conte, gli diresti di schierare Eriksen titolare oppure no?
Ma prima di tutto bisognerebbe vedere, siccome è difficile dare un giudizio delle sue scelte in questo momento, perché saranno una decina di giorni che non vede i suoi giocatori, praticamente quasi nessuno, per cui non sa le condizioni fisiche, non sa le condizioni anche umane, lo spirito che uno può avere. Uno arriva dalla nazionale, dove magari è stato uno dei migliori in campo, ha fatto gol, ha una forza dentro che è incredibile. E quindi può essere una scelta in base alle prestazioni che ha fatto con la nazionale e non per quanto riguarda quello che ha fatto finora nell'Inter. Da questo punto di vista non so se la scelta può essere quella giusta o meno, però l'Inter ha 3 o 4 centrocampisti di valore assoluto, e quindi chi sta meglio dal punto di vista fisico e di testa, nel senso che è quello che è più contento, è quello che ha fatto meglio in nazionale, magari ha fatto anche gol, e quindi arriva e c'ha una voglia di giocare il derby che è incredibile. Allora magari fai questo tipo di scelte.
Un'altra sfida che a me affascina moltissimo, poi non so se li vedremo l'uno contro l'altro, però probabilmente sì. Da una parte Tonali, la scelta del Milan, che era anche finito un po' nelle mire dell'Inter, e dall'altra parte Vidal, la scelta fortemente voluta da Conte. Marco, Tonali è un giocatore da Milan, intanto al di là di quella che è la sua fede che ha sempre raccontato, quindi è il giocatore che può far fare il salto di qualità al centrocampo del Milan, quindi inserito secondo te anche nel modo giusto da Pioli. E ti chiedo anche di Vidal, è lo stesso Vidal che ti ricordavi, quello che hai visto fino adesso, è un giocatore che ha fatto bene Conte a volere a tutti i costi?
Allora, su Tonali ti dico, secondo me, se il Milan domani si dovesse giocare una finale di Champions, cosa che non può essere visto che non la fa neanche la Champions, e Pioli deve scegliere un 11 di base, Tonali per me non gioca, per me giocano Bennacer e Kessié, questa è la mia opinione. Tonali, secondo me, ha la qualità per diventare un giocatore da grande Milan, non solo da Milan, perché la qualità ce l'ha. Ha 20 anni e chiaramente deve inserirsi in una squadra nuova, è la prima volta che gioca comunque in una grande squadra, perché è sempre stato a Brescia, lo ha fatto benissimo, io l'ho visto addirittura in Serie B anni fa e già lì ti colpiva l'occhio. Sì. Però devo dire la verità, secondo me deve crescere per gradi. In questo momento Bennacer e Kessié hanno trovato un'intesa nella metà campo del Milan che secondo me difficilmente Pioli romperà, se non per normale turnover, però in una partita come Inter-Milan, per me, questa è la mia opinione, Tonali inizia fuori. Per quanto riguarda invece Vidal, io devo dirti, pretendere che Vidal sia uguale a quello di 8 anni fa, insomma, tempo passa per tutti. Vidal poi sappiamo bene che per quanto sia molto forte fisicamente, insomma, non è il giocatore che si tiene alla Cristiano Ronaldo, cioè forma fisica c'è, però piace anche, insomma, un po' divertirsi, mettiamolo un po' così. Però devo dire che secondo me per quest'anno, sull'anno singolo, con un allenatore come Conte, può essere un fattore determinante. Per me questo sì.
La classica istantanea.
Dubito,
no?
Ho dubbi sulla durata di più anni, ma sull'anno singolo per me quest'anno Vidal sarà Vidal determinante.
Vidal sì, Tonali no, Alessandro Scanziani, un po' come se l'Inter avesse voluto dire sì, qualche giovane interessante ce l'abbiamo, però dobbiamo vincere subito, abbiamo bisogno anche di quelli già pronti a farlo.
Sì, no, mentre facevi la domanda, c'era la risposta su Tonali, pensavo un po' alla mia carriera. Io inizio a giocare da professionista vero, diciamo, a Como in Serie B, e c'era un certo Tardelli, non so se lo conoscete anche voi.
Sì.
Aveva 20 anni, io 21, lui 20, e ha fatto un bel, abbiamo fatto un bel campionato con il Como, siamo andati in A, passato alla Juve, ha giocato la prima e ha smesso quando ha smesso di giocare. In pratica le ha giocate tutte, a meno che non fosse infortunato o squalificato. Era un altro calcio, è vero, però se mi fai giocare io miglioro, capisco gli errori che ho fatto e mi correggo. Se guardo non faccio errori, quindi... Però il Milan in questo momento non gliene frega niente di Tonali, perché loro vogliono vincere, giustamente, e quindi probabilmente la scelta sarà senza Tonali, il che mi dispiace perché io sono soprattutto per i giocatori italiani. Più i giocatori italiani, possibilmente anche giovani, giocano in prima squadra, meglio è, fanno esperienza e poi la ridanno quando vanno in nazionale. Tonali secondo me è un giocatore che in questo Milan ci sta tranquillamente. È chiaro che è giovane, fa degli errori, dagli errori impara e li corregge, però se non gioca non sbaglia e non si corregge.
Certo.
E quindi, però è chiaro che il derby bisogna vincere a tutti i costi, ma bisogna vincere anche le altre a tutti i costi se vuoi essere davanti in campionato o perlomeno arrivare tra i primi quattro, perché adesso è importante non tanto vincere quanto arrivare nei primi quattro dove poi fai la champion. Per quanto riguarda invece l'Inter, io credo che l'Inter in questo momento abbia fatto una squadra per vincere subito, e quindi se uno ha 32-33 anni, non so, io mi ricordo Vierco, ha giocato fino a 40, Maldini lo stesso, erano altri ruoli, altri tempi, per l'amor di Dio. Però se uno fa la vita giusta, la vita sana, può giocare fino a 35-36 a certi livelli. Milan c'ha Ibra che certo. Ne ha un po' di più di 36, e quindi è pure quello che fa la differenza spesso. E io dico che all'Inter quest'anno può dare il 100%, perché dal punto di vista atletico è ancora buono, e poi avrà dentro una voglia di dimostrare quanto è bravo, quanto la società ha speso e quanto lui può stare in questo campionato al vertice con una squadra come l'Inter.
Luca ci scrive: ma non è assurdo che Hernandez e Hakimi vengano considerati terzini? Secondo me sono ali classiche, difendere non è nelle loro corde. Siete d'accordo?
È anche vero, chiedo a tutti e due, che ormai non esiste più il terzino dei tempi, anche di Alessandro Scanziani, no? È cambiato proprio il ruolo. Alessandro vedo che annuisce.
Infatti, quando giocavo io spesso, faccio un esempio, quando ero ad Ascoli con Gibi Fabbri come allenatore, preparava la partita in questo modo. Allora ragazzi, mi raccomando, partita importante, con le solite cose. Allora il 2 marca l'11,
certo.
Il 5 marca il 9,
sì.
Poi il resto vi arrangiate voi in mezzo al campo. Giochiamo contro il Napoli di Maradona, e allora noi centrocampisti ci si metteva d'accordo. Allora tu lo marchi da dietro, tu lo marchi davanti, così non glielo facciamo, cerchiamo di non fargliela neanche prendere, lasciamo libero i difensori che non fanno danni. Adesso non è più così il calcio.
No.
Adesso... non credo che tranne forse l'Atalanta, dove c'è un allenatore che a certe cose crede ancora, alla marcatura di un avversario a uomo, se non è indispensabile marcarlo a zona perché può essere pericoloso. Altri invece giocano tutti a zona, l'avversario prende la palla, poi cerchi di andare a portargliela via. Una volta lo marcavi con il fiato sul collo, cercavi sempre di essere in anticipo e ricominciare alla ripartenza. Adesso invece giochi contro degli attaccanti che vai ad aggredirli nel momento in cui hanno già la palla e ti aggrediscono loro con la palla nei piedi. Marcatori veri non mi sembra che ce ne siano più, e quindi giochiamo con due difensori centrali e con i due esterni che sono più ali, sono più bravi ad offendere che a difendere. Dovrebbero, poi c'è qualcuno che ha problemi anche nella fase offensiva. Io sono del parere che i quattro difensori, la prima cosa bella che devono fare è la fase difensiva. Poi se sono anche bravi quando passano da metà campo, quando vanno sul fondo a dare al cross o venire dentro e magari fare anche qualche gol, va benissimo ancora. Però se sei un difensore, prima difendi.
Marco Guidi, la tua risposta arriverà tra poco, perché ci dobbiamo fermare, hai ancora tempo per riflettere, e quindi tra un secondo ci fermiamo, rientriamo e abbiamo la tua risposta. Allora ci siamo, Maracanà, TMV Radio, sempre Vincenzo Marangio, Cinzia Sant'Angeli, Andrea Maiocca in cabina di regia, coadiuvato anche da Francesco Tringali in redazione, che tra poco ci metterà in collegamento telefonico anche con i nostri corrispondenti, quindi Alessandro Rimi per le ultime in casa Inter, Antonio Vitiello per le ultime in casa Milan. Però noi aspettiamo la risposta, non ci siamo dimenticati di Marco Guidi. Marco, la tua risposta adesso. Come mai li consideriamo ali e non terzini? Anzi, terzini e non ali e viceversa.
Vabbè, l'interpretazione del ruolo è cambiata, ci ha detto anche Alessandro rispetto al passato, anche se, insomma, io più o meno la mia generazione, il primo approccio vero col calcio l'ho visto col Milan di Sacchi, mi ricordo questa Sotto e Maldini, insomma, garavano parecchio anche loro la fascia, poi sapevano anche difendere, questo bisogna dirlo, sapevano anche difendere, però erano terzini che si sganciavano molto. Forse Teo Hernandez e Hakimi sono l'estremo di questa razza, cioè Teo Hernandez gioca ancora a 4 e ovviamente spesso, soprattutto nelle diagonali dietro, si perde. Quell'altro è un problema, secondo me, di concentrazione, non tanto di non saperlo fare, è un problema di magari quando tu spingi tanto, nel momento in cui sei leggermente in riserva stacchi un po' la testa e fai l'errore. Hakimi in realtà adesso all'Inter gioca a 5 centrocampo, quindi può permettersi un po' più di spinta, però anche lui al Real Madrid e il primo anno al Borussia Dortmund giocava a 4, quindi ha iniziato facendo il terzino puro. Sono interpretazioni dei ruoli, secondo me, non c'è un giusto o sbagliato. È chiaro che quando tu hai una squadra molto forte e imponi il tuo gioco, avere una freccia che continua ad andare avanti e indietro e dà fastidio con i inserimenti.
Poi sono anche le richieste dell'allenatore.
Certo.
Se tu hai un mediano che ha la capacità di capire in anteprima quell'altro va, io lo copro,
certo.
Ecco, per cui lui è bravissimo a spingere, ad arrivare anche o al cross o anche a far gol, e allora mi metto il mediano che invece magari non ha queste caratteristiche, gli copre la fascia e gli dà una mano, ecco. Poi dipende un po' anche dal resto della squadra. È chiaro che nell'Inter è più facile perché giocano in tre in difesa, per cui lui fa più l'ala che non il difensore.
Lui sì.
Questo è nato di... però,
anche se anche lui è nato a 4, perché sia il Real Madrid che il primo anno a Dortmund giocava a 4.
Però adesso diciamo che è più libero.
Sì,
sa che può spingere di più. Prima diceva sì, devo spingere, però quando gli altri attaccano devo fare anche la fase difensiva.
Chiaro.
Invece adesso la fase difensiva la può fare quell'altro.
Poi devo anche dire che, per esempio, Teo Hernandez, io non sono neanche così convinto che spostarlo più avanti possa aiutarlo, perché è un giocatore, secondo me, che ha bisogno di campo, cioè proprio perché è una corsa rispetto ad Hakimi, che è più leggero, magari più rapido nel breve e magari nei 10, 20, 30 metri. Invece Teo Hernandez, secondo me, c'ha proprio la progressione, cioè c'ha quei 40, 50 metri. Se gli accorci il campo, magari spostandolo da ala, è vero che c'ha anche un gran tiro, quindi magari a livello di gol aumenterebbe a livello realizzativo, però a livello di rendimento, secondo me, non lo so. Allora, meglio insegnarli a difendere piuttosto.
Sì, vi interrompo un secondo per dirvi, così svegliamo e capiamo anche bene, sapete che Cristiano Ronaldo ha lasciato il Portogallo e sta tornando a Torino per fare la quarantena, e tutti ci chiedevamo ma come fa con il volo privato eccetera. In realtà sta venendo in Italia proprio con l'aeroambulanza. Quindi proprio per fare questo spostamento in massima sicurezza si sta spostando in aeroambulanza. Io mi inchino di fronte a cotanta cosa e non so neanche come dire, perché veramente è il massimo, è qualcosa che noi umani non possiamo fare. Cristiano Ronaldo sì.
Beh, se hai, diciamo, tutte la possibilità anche economica di poterti
affittare,
trasformare, sì, e lui c'ha comunque il suo jet privato, poi magari adibito ad aeroambulanza.
No, perché c'è proprio una foto sui social, scritto proprio ambulance, cioè è proprio fatta apposta, e quindi...
Come si dice in questi casi, c'è chi può e chi non può, quindi insomma a questo punto lui può
lui
lo fa. Detto questo, insomma, io vi chiedo anche un po' dei due tecnici. Resto nel derby, no? E vado da Alessandro. Alessandro, questo è l'anno nel quale Conte, possiamo dire, non si può nascondere. L'anno scorso, ecco, raccontava dell'Inter come un po' l'outsider nella sfida Juventus-Lazio. Quest'anno possiamo dire che deve prendersi il ruolo di possibile anche favorita dello squadra, secondo me anche davanti alla Juventus, visto che ha cambiato guida tecnica la Juventus e sta nelle mani di un allenatore che oggettivamente deve dimostrare ancora tutto.
Ma bella risposta, bella domanda. Non è facile rispondere, perché sì, è vero che ha fatto lui la campagna acquisti, o quasi tutta lui, hanno preso più o meno i giocatori che lui desiderava, che lui voleva, ma qualcosa anche lo scorso anno. È vero che ha una squadra che può fare sicuramente meglio di quello che ha fatto lo scorso anno. E io parto dal presupposto che è sempre la Juve che deve vincere il campionato, ne ha vinti 10 di fila, e quindi anche se ha cambiato molto, anche se ha cambiato allenatore e ne ha preso uno che deve ancora cominciare a far vedere la sua qualità, però è vero che la responsabilità che Conte ha adesso è nettamente superiore a quella dello scorso anno. Lo scorso anno è arrivato in una società nuova che non conosceva i suoi giocatori. Io per conoscere i suoi giocatori intendo allenarli, vederli tutti i giorni, sapere come va preso uno, come va preso l'altro, per fare in modo che mi dia sempre il 100%, che è la richiesta che ogni allenatore fa ai suoi giocatori. Però detto questo, si spera che, io lo spero, ma penso in tanti sperino che l'Inter possa vincere, anche perché sennò se vince sempre la Juve non è neanche tanto bello questo campionato, insomma, per rendere un pochettino più interessante. Ed è una grande responsabilità da parte del mister, però credo che sia in grado di sostenere questa responsabilità, e io spero che ce la faccia, insomma, soprattutto per lui, poi per Oriali che è il suo secondo ed è un amico mio, e poi per l'Inter.
E invece io a Marco chiedo se Pioli è stata la scelta di continuità giusta per una volta, data dalla proprietà del Milan, che probabilmente ha rallentato questo suo percorso di ricrescita proprio nel buttare giù e ricostruire ogni anno qualcosa di nuovo.
Io devo essere sincero, se mi avessi fatto questa domanda qualche mese fa, ti avrei risposto no. Perché secondo me se hai fatto una scelta di un progetto differente, che era quello con Ragnik, quindi basato su altre metodiche di lavoro e soprattutto su altri anche progetti, mi sembrava strano fare una retromarcia in base a quei due mesi che avevi visto, perché se non sbaglio era stato la partita con Sassuolo, arrivava più o meno a metà luglio, quindi neanche due mesi, un mese, fine luglio, un mese di calcio anomalo che avevi visto, e quindi dico, bah, cioè, rinunciare a un progetto che avevi già pensato sulla base dei risultati di un mese in quel tipo di calcio strano, che poi è quello che stiamo vedendo anche adesso, perché non è che è cambiato molto, ti ho risposto no. Devo dire la verità, però, siccome ne sono passati altri tre di mesi, e il Milan, insomma, dà proprio un'idea di quadratura,
sì,
sempre in aumento, e bisogna riconoscere il lavoro di Pioli. Io devo essere sincero, secondo me adesso sono più tentato di dirti di sì, cioè dare continuità, un bellissimo rapporto con tutto il gruppo, l'allenatore che comunque anche le conferenze stampa, questo bisogna dargli adito, anche quando parla è sempre stato molto, molto logico, molto posato, mai sopra le righe, anche in momenti di difficoltà, non solo al Milan ma anche in passato alla Fiorentina, all'Inter, ha sempre mantenuto una sua dignità, una sua coerenza nel pensiero, quindi lo apprezzavo anche umanamente, al di là di tecnicamente. Devo dire, mi sta stupendo dal punto di vista proprio di sia di gestione che di idee, perché il Milan è migliorato molto nell'idea di calcio ed è migliorato dopo il lockdown. Questo all'inizio, per questo io all'inizio un po' avevo le orecchie che mi un po' drizzate, perché ho detto, ma vediamo, può essere che sia questa situazione particolare, però quando si va avanti da 20-21 certo, partite non certo. Può essere un caso.
Allora, nel frattempo abbiamo all'ascolto Alessandro Rimi. Alessandro, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao. Bentrovati, buon pomeriggio a voi.
Ti abbiamo trattenuto, ciao, per un po' e all'ascolto, però ci devi raccontare qual è la situazione in questo momento in casa Inter, tra ritorni dai nazionali e situazione Covid anche, perché saranno molto interessanti da monitorare.
Sì, sì, provo a fare un punto ampio della situazione velocemente. È detto che Conte e il suo staff al momento sono nella bolla ad Appiano Gentile, dove oggi sono rientrati fino a Monti e Brozovic. Era squalificato, non poteva giocare la seconda gara con la nazionale, giro di tamponi, atteso l'esito, lo stesso per Hakimi, gli altri che rientreranno tra pomeriggio e domani per il primo e unico allenamento a questo punto con il gruppo al completo previsto per venerdì. Se Bastoni si negativizza sarà titolare contro il Milan, ma è un'ipotesi. Nainggolan e Gagliardini dovranno aspettare invece domenica, lunedì, e loro sì che faranno il tampone per quanto riguarda invece un piccolo spiaio per la Champions a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach. Skriniar al momento è ancora in Slovacchia, aspetto l'ok delle autorità locali per volare su Milano. In nazionale intanto però arrivano delle buone notizie, Vincenzo, perché segnano Lautaro Martinez, segnano i cileni Sanchez, Vidal, Eriksen sta facendo molto bene con la maglia della Danimarca, super gol contro l'Islanda, può sorridere in questo senso Antonio Conte, dovrebbe essere lui il titolare nel derby. E poi D'Ambrosio e Barella che stasera sfideranno De Vrij, vedremo in questo Italia-Olanda che cosa, quali saranno le risposte. Ma insomma, nel complesso, pur con il rischio Covid e le notizie non certo positive che sono arrivate per quanto riguarda alcuni elementi, nel complesso Conte sta ricevendo delle buone notizie.
Bene, perfetto. Grazie ad Alessandro Limi, ciao Ale.
Grazie.
Buon lavoro.
A voi, ciao ragazzi, buon lavoro.
Avremo tra poco invece Antonio Vitiello per andare in casa a Milan, però vedevo che Alessandro voleva dire anche la sua su Pioli, no Alessandro?
Sì, no, più che su Pioli, io ripeto il concetto espresso prima, sono per i giocatori italiani e per gli allenatori italiani. Punto. Detto questo, ho visto una differenza abbastanza evidente tra il Milan di quando c'era lo stadio aperto e il Milan di quando c'è lo stadio chiuso. Non vorrei che il fatto di non esserci proprio tifosi ha tolto ad ogni giocatore una responsabilità che non riusciva ad avere. Nel momento in cui c'è tutta la gente, io non riesco a dare il 100% perché sono condizionato dai fischi, sono condizionato anche dagli applausi, sono condizionato dal fatto che questi giudicano il mio comportamento, la mia prestazione. E in genere questo può succedere soprattutto a quelli giovani, perché quelli dopo 7, 8, 9 anni i fischi entrano di qui e escono dall'altra parte, perché non ti condizionano più di tanto. Però Milan ha tantissimi giovani dentro e quindi ero un po' curioso di sapere se la responsabilità era, tra virgolette, del pubblico presente o assente, o se era dell'allenatore. Però un allenatore, così come faceva prima del lockdown, ha fatto dopo. Non credo che abbia cambiato atteggiamento nei riguardi dei suoi giocatori, come il rapporto che aveva l'ha sempre avuto e lo mantiene, perché un uomo, il rapporto che stabilisce con gli amici, con le persone, con i suoi giocatori, è in base a come è fatto lui, insomma. Non è che possa cambiare perché un giorno piove, un giorno c'è sole.
Ma è una lettura diversa.
Sì, però è affascinante, sì, assolutamente esatto, affascinante. Sì, vedevo anche che Marco era abbastanza d'accordo con questa chiave, sì, di lettura. C'è Antonio Vitiello. Sì, dici Marco.
Perdonami, guarda, sì. Ci sono due o tre giocatori per cui è lampante quello che ha detto Alessandro. Cioè, mi viene in mente Cialanoglu e Kessié.
Bravo, bravo.
Prima del lockdown, d'accordo. Insomma, erano giocatori... Questi giocatori che qualità si vedeva in diverso modo, ovviamente, che essi magari più atletica, più diciamo tattica, e magari Cialanoglu più qualità proprio di tocco di palla, eccetera, ma che facevano fatica. Cialanoglu, io credo che in Serie A abbia fatto il record di tiri in porta senza gol fino all'anno prima. Cioè, questo per dire, un giocatore che ci provava anche, ma probabilmente, come ha detto Alessandro, era anche condizionato nell'errore.
Aveva magari meno sicurezza.
E dopo il lockdown, io credo che in Europa Cialanoglu, se andiamo a vedere il rendimento di gol e assist, sia uno dei primi 10-15, che è pazzesco. Se pensiamo a quello che faceva prima.
Ma questo a me mi è venuto in mente perché era un'esperienza che ho vissuto anch'io.
Certo.
Io quando ero all'Inter, per esempio, entravo allo stadio una volta, adesso si entra da me in mezzo al campo, una volta si entrava in un angolo
sotto la nord,
e c'era un tifoso, chiamiamolo così, che sentivo che diceva: ma il giuga Mokeski, che in italiano significa ma gioca ancora questo. E io ho sempre pensato che si riferisse a me, e quindi ero già condizionato. Anche oggi saranno più i fischi che non gli applausi. Che io giochi bene, che giochi male, che io faccia gol, non cambia niente. E quindi ero condizionato, cosa che invece non mi era successo, per esempio, ad Ascoli, dove anche quando sbagliavo uno stop facilissimo, la gente spesso applaudiva. E allora mi sentivo coinvolto e riuscivo, certo, a dare di più. E quindi magari ho detto, magari anche adesso c'è qualcuno che, quando ci sono i tifosi che lo fischiano, e viene condizionato. In questo periodo in cui non c'era nessuno, era tranquillo, sereno, e magari inventava anche qualche giocata particolare, però anche se sbagliava non era un problema. Ecco.
Certo. Allora noi abbiamo
Antonio Vitiello.
Sì, perché poi ciao Antonio, tanto buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Perché Rebic va verso il forfait, ci sono tre opzioni che sta studiando Pioli.
Sì, diciamo che domani dovrebbe essere il giorno decisivo in cui Milanello decideranno se tentare questo recupero in extremis di Rebic oppure aspettare la prossima partita. Il Milan ce l'ha in Europa League contro il Celtic, quindi dare qualche giorno in più a Rebic per completare il recupero. Ricordiamo che ha avuto una lussazione al gomito alla seconda giornata contro il Crotone, sta ancora recuperando, hanno provato a fare una sorta di terapia conservativa, vediamo se riuscirà a recuperare, le sensazioni non sono proprio positive, però comunque Pioli ha possibilità di modificare l'assetto offensivo del Milan. Ovviamente ci sarà sempre Zlatan Ibrahimovic lì davanti, al posto di Rebic potrebbero giocare diversi giocatori, innanzitutto Brahim Diaz, che qualche volta è stato schierato anche in quella posizione lì. C'è anche l'ipotesi Leao, che ha giocato il primo tempo contro lo Spezia, esterno alto a sinistra nei tre dietro Ibrahimovic, anche se poi nel secondo tempo è stato spostato come punta e ha segnato due gol. E terza ipotesi, lo spostamento di Salemaker a sinistra con Castiglieco a destra, praticamente l'assetto iniziale che il Milan aveva avuto contro il Rio Ave nel primo tempo in Europa League. Sono comunque diverse soluzioni, diverse possibilità che Stefano Pioli si riserva di studiare in questi giorni. Ricordiamo che fino ad oggi i giocatori presenti a Milanello sono sette, praticamente il Milan non ha potuto lavorare sul derby, stessa cosa anche per l'Inter, bisogna dirlo, soltanto da domani inizieranno a tornare diversi nazionali. Io credo che l'unico giorno, forse sia per il Milan che per l'Inter, disponibile per provare il derby, la formazione del derby, sia venerdì, praticamente ad un giorno dalla partita. Sì. Questo per far notare quanto sia difficile per gli allenatori in questo momento, tra infortuni e Covid, provare a studiare le mosse contro di questa partita molto importante del derby, naturalmente.
Grazie Antonio Vitiello, ciao Antonio, buon lavoro.
A voi, ciao.
Marco, quale soluzione ti stuzzica di più in assenza di Rebic?
Io personalmente, se Rebic non va neanche in panchina, il rischio che hai è che poi non hai un'arma dalla panchina come Leao da giocarti, soprattutto nel caso dovessi andare in vantaggio, se aprissero degli spazi, perché Leao chiaramente con più spazi diventa un giocatore molto più difficile da tenere rispetto a magari a un momento in cui gli spazi sono chiusi. Dall'altra parte però non mi convince troppo quello che ho visto con Rio Ave, cioè Castiglieco a destra e Salemakers a sinistra, perché perdi l'imprevedibilità. È vero che c'ha Çalhanoğlu, quello che accende la luce, però insomma non c'era Ibrahimovic con Rio Ave, quindi magari cambia anche la musica, mi direte voi, però non mi convince più di tanto. E Brahim Diaz, secondo me, a sinistra, devo dire, l'ho visto a destra, a sinistra ha giocato nel Madrid, ha fatto anche bene le poche volte che ha giocato, però secondo me contro D'Ambrosio a livello di passo e fisico paga troppo. Quindi D'Ambrosio tra l'altro è un giocatore che, nonostante giochi nei tre, ogni tanto è capace anche di inserirsi, quindi insomma nessuna delle tre, il migliore per me è Leao, però avrei paura di giocarmelo subito e non rimanere senza carte per cambiare la partita o per, diciamo, aumentare la mia pericolosità durante i 90 minuti.
Alessandro, qual è la soluzione che ti intriga di più, che potrebbe studiare Pioli, che tra l'altro conosci, l'hai visto anche da vicino?
A dire la verità, io non è che conosca molto, molto bene il Milan, e quindi non saprei chi scegliere, non darei neanche un giudizio sulla scelta che può fare il mister, perché non conoscendo bene i giocatori, meglio star zitti, sennò si sbaglia sempre. E quindi però io credo che ci sia la possibilità, anche se non gioca Rebic, che abbia comunque la possibilità di fare delle scelte per essere comunque una squadra che può dare il filo da torcere all'Inter, che in questo momento mi sembra che abbia più giocatori che può distribuire sia davanti che dietro che in mezzo al campo. Vedremo, non posso dare un giudizio su quello che non so, già sbaglio quando so, immaginati un po'.
Ma volevo chiedere se riuscite un pronostico, perché sembra abbastanza quasi indecifrabile come partita e come risultato, perché è aperta tutto ovviamente. oppure magari vi rifiutate per questioni scaramantiche? Vado da Marco e poi da Alessandro.
No, io questioni scaramantiche no. Io però sono uno che molte volte mi fisso sulle statistiche, no?
Vai.
E devo dire che Inter Milan presenta diverse contrapposizioni. Da una parte, tifoso milanista ti può dire: abbiamo perso tutti gli ultimi quattro derby, non ne vinciamo uno a parte quello di Coppa Italia, che poi l'hai vinto comunque dopo i 90 minuti regolamentari, quindi insomma anche quello un po' anomalo. Diciamo, in campionato non vinci un derby da credo 2015-16 o 14-15 addirittura, quindi sono tanti anni, dici, prima o poi, cioè, in questo caso con una situazione particolare, cioè quindi con senza pubblico, con un Milan comunque che sta andando bene, l'Inter con qualche assenza, deve essere la volta buona. Dall'altra parte il tifoso dell'Inter ti dice: ma il Milan non perde da 20-21 partite, una squadra che fino al lockdown non rimaneva più di 3 o 4 partite senza perdere, 20-21 che non perde, vuoi che non perde proprio contro di noi che siamo comunque più attrezzati, probabilmente anche più forti? E quindi entrambi hanno anche a livello statistico le loro ragioni, sia il tifoso dell'Inter che del Milan. Per questo io, non sbilanciandomi, ti dico un pareggio, ma un pareggio con gol.
Ok, Alessandro?
Beh, io, a me piacerebbe che vincesse l'Inter naturalmente, però non ne becco mai una, per cui dico che vince il Milan.
Ecco qua, quindi gliel'hai tirata.
Ma per scaramanzia.
Ci sta.
Intanto, giusto per chiudere anche la querella su Cristiano Ronaldo, allora, sono arrivate le parole del dirigente dell'ASL di Torino,
sì,
in questo caso, giusto perché esiste l'ASL un po' ovunque, anche a Torino, e intercettato dai colleghi anche di Tutto Mercato Web, sono arrivate le parole circa, anzi dai colleghi della Gazzetta.it, sono arrivate anche le parole circa i dispositivi in questi casi. Mi risulta che Cristiano Ronaldo stia tornando, dice appunto il dirigente dell'ASL di Torino. Non conosco i dettagli della situazione, ma la normativa prevede la possibilità che venga effettuata una richiesta di volo sanitario denunciato come tale all'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera. In questo caso Ronaldo avrebbe il diritto di volare con un aereo privato, anche con il suo personale. Non è necessario un aereo ad hoc.
Però lui ha volato proprio con questo aereo ambulanza.
Generalmente in questi casi il viaggiatore viene trasportato con un'ambulanza, ovviamente privata, a casa. Certamente per 10 giorni dovrà restare a casa e non potrà allenarsi con la squadra.
Questo è poi uno dei motivi perché è voluto tornare in Italia, sì, perché la quarantena in questo caso è più corta. Chiaro. Rispetto però al Portogallo, che è ancora di 14, e sì, insomma, una volta atterrato l'ambulanza, sì, lo porterà a casa.
Quindi, come dicevano,
in volo in perfetta sicurezza,
sì,
sanitaria.
Esatto, come dicevano in Frankenstein Junior, si può fare.
Esatto.
Allora,
lui lo può fare.
Lui lo può fare.
Certo.
Vabbè, diciamo che comunque poi esistono ieri ambulanze che trasportano anche eventuali cittadini italiani sul suolo italiano anche in caso di malattia, quindi ci sono delle procedure, in questo caso è una procedura privata che è stata applicata. Detto questo, noi siamo ai saluti con la diretta da BSN Channel con Alessandro Scanziani e Marco Guidi, quindi io vi ringrazio e vi saluto. Ciao Marco e ciao Alessandro.
Ciao,
grazie mille dell'invito e grazie che hai avuto la pazienza.
Ciao,
grazie
a voi, grazie davvero.